Facciamo oggi un bellissimo studio sul tempo della fine.
Perché
Cioè,
riceviamo tante, tante domande, tanti ci scrivono, e
sì,
allora questo è il soggetto.
per capire esattamente tutta la storia dell'Anticristo, ciò che lui farà durante la sua grande carriera mondiale, diciamo, dall'inizio, da quando lui ascende al potere, quando lui
Accede.
accede al potere fino alla sua distruzione, possiamo studiare passo a passo tutto quello che lui farà, perché se sappiamo, certamente con le scritture attinenti, se sappiamo questi passi e li capiamo bene dalle scritture, dalle profezie, quando questi eventi succederanno, saremo preparati, sapremo cosa dobbiamo fare, sapremo in avanti cosa succederà domani. Ed è meraviglioso essere preparati e capire dalle profezie, dalle Bibbie, dalle scritture, che sono una base sicura di informazioni, capire esattamente dove stiamo andando. E allora oggi facciamo questo studio sulla carriera dell'Anticristo. E abbiamo un bellissimo canto che abbiamo preparato sul soggetto. Abbiamo cercato di mettere in questo canto proprio dall'inizio fino alla fine la storia dell'Anticristo. Come sorge, cosa farà passo a passo fino alla sua totale distruzione.
Dopo il canto, però, entreremo nello studio biblico. Questo studio biblico, però, è stato, diciamo, desiderio di Angela, perché io ho detto: ma il canto è completo, c'è tutto nel canto, ci sono anche i riferimenti. E dice: no, 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 no,
Devi
no. Dice:
spiegare.
devi spiegare. E allora, dopo il canto, diciamo, c'è la mia spiegazione.
Allora, questo canto è basato su profezie bibliche e vi do i riferimenti che stiamo citando durante il canto. Apocalisse 13:1, Daniele 9:27, Daniele 11:31, Matteo 24, versi 15 a 21, Daniele 8, versi 23 a 25, Secondo Tessalonicesi 2, verso 4, Apocalisse 13, da 3 a 18, Apocalisse 14, da 12 a 13, Matteo 24, verso 13, Daniele 11, verso 45, Apocalisse 19, 11 a 21, Apocalisse 20, da 1 a 4 e Apocalisse 21, da 4 a 7.
Gloria a Dio.
La profezia riguardo la vicina ascesa della bestia anticristo che opprimerà il mondo. Vidi salire dal mare una bestia che aveva 10 corna e 7 teste. Egli stipulerà un patto con molti per 7 anni. Ma nel mezzo dei 7 anni farà cessare sacrificio e oblazione, e su questa abominazione verrà il devastatore, l'anticristo, finché la totale distruzione, che è decretata, sarà riversata sul devastatore.
Le sue armate profaneranno il santuario, il tempio ebraico, sopprimeranno il sacrificio ebraico quotidiano e vi collocheranno l'abominazione che causa la desolazione mondiale.
Gesù disse: quando vedrete l'abominazione, della quale parlò il profeta Daniele, posta in luogo santo che è il tempio ebraico, allora fuggite.
Perché allora vi sarà grande tribolazione, quale non v'è stata dal principio del mondo fino ad ora, né mai più vi sarà. Sorgerà un re dall'aspetto feroce ed esperto in inganni. La sua potenza crescerà. Non per potenza sua, ma del diavolo compirà sorprendenti distruzioni, prospererà nelle sue imprese, distruggerà nazioni potenti e il popolo dei santi, cristiani ed ebrei.
Per sua astuzia farà prosperare la frode, si innalzerà nel suo cuore, distruggerà molti che si credono al sicuro. Insorgerà contro il Signore.
Sarà lui l'avversario che si innalza sopra tutto ciò che è chiamato Dio o oggetto di adorazione, tanto da porsi a sedere nel tempio di Dio come Dio, mettendo in mostra se stesso e proclamando di essere Dio. Meravigliata andò dietro alla bestia e adorarono la bestia. Obbligò tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e schiavi,
a farsi mettere un marchio sulla mano.
sulla fronte. Nessuno poteva comprare o vendere se non portava il marchio. Il numero è 666.
Qui è la costanza dei santi che osservano i comandamenti di Dio e la fede di Gesù. Poi udì dal cielo una voce: beati i morti che d'ora in avanti muoiono nel Signore.
Sì, dice lo Spirito, perché le loro opere mi seguono.
E chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Oh, oh.
Pianterà le tende del suo palazzo fra il glorioso Monte Santo e i mari, che sono il Mar di Galilea, Mar Morto, Mar Rosso e il Mediterraneo, e cioè a Gerusalemme.
E giunse il giorno del Signore per mano di Cristo e i suoi santi ad Armageddon, e nessuno lo potrà aiutare.
E vidi il cielo aperto ed ecco un cavallo bianco, e colui che lo cavalcava si chiama con giustizia.
Egli era vestito di una veste intrisa nel sangue e il suo nome si chiama
la parola di Dio, Cristo Gesù.
Gli eserciti che sono nel cielo lo seguivano su cavalli bianchi, e la bestia fu presa, con lei il falso profeta che aveva fatto prodigi per ingannare il mondo affinché ricevessero il marchio della bestia. Questi due furono gettati vivi nello stagno di fuoco.
Poi vidi un angelo che scendeva dal cielo con la chiave dell'abisso e una gran catena in mano.
Egli prese il dragone, il serpente antico, che è il diavolo e Satana,
e lo legò. Poi lo gettò nell'abisso senza fondo, che chiuse e sigillò sopra di lui, perché non seducesse più le nazioni finché fossero compiuti 1000 anni, dopo i quali dovrà essere sciolto per poco tempo, quando andrà a raggiungere l'anticristo e il falso profeta nel lago di fuoco.
Poi vidi dei troni e a quelli che vi sedettero fu data potestà di giudicare.
Vidi le anime dei fedeli che erano stati decapitati per la testimonianza di Gesù e la parola di Dio,
e che non avevano adorato la bestia
né preso il suo marchio. 666 sulla fronte o sulla mano costoro tornarono in vita e regnarono con Cristo per 1000 anni. Poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il primo cielo e la prima terra erano passati e il mare non c'era più.
E vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, che scendeva dal cielo da presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo.
E udì una gran voce dal cielo che diceva:
ecco il tabernacolo, la dimora di Dio con gli uomini, ed egli abiterà con loro.
E saranno suo popolo e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro.
E gli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, e non ci sarà più morte, né cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose di prima sono passate.
E colui che siede sul trono disse: ecco, io faccio nuove tutte le cose.
Ogni cosa è compiuta. Io sono l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine.
A chi ha sete io darò gratuitamente della fonte dell'acqua della vita. Chi vince erediterà queste cose. Io gli sarò Dio ed egli mi sarà figlio.
Ecco le profezie sull'ascesa dell'Anticristo e tutta la sua carriera, estratte dalle scritture della Bibbia e messe in musica.
Tutta la sua ascesa.
E adesso cerchiamo di spiegare queste scritture in modo semplice, in modo che possiamo capire esattamente tutto quello che accadrà.
In modo che anche io che la spiego possa capire.
Speriamo.
Capito? È importante che anche il predicatore capisca cosa che sta dicendo. Signore, aiutaci. Grazie, Gesù. Allora, abbiamo capito che la profezia riguarda l'ascesa della bestia anticristo, la sua apparizione. La sua apparizione credo possa avvenire in qualsiasi momento. Ora cerchiamo di spiegarlo in modo semplice e semplificato. Per chi non avesse fatto il corso biblico, fratelli nuovi, che ripeto, il corso biblico è gratuito, non vi costa niente a farlo. E lì ci sono tutte le profezie principali del tempo della fine, secondo me dovreste farle tutti quanti. Chiunque dei nostri fratelli e sorelle devono poter spiegare il tempo della fine, e allora fate il corso biblico, se no cosa spiegate? Così vi segnate carta e penna e le scritture principali. Quali sono? Quelle che vi parlano. Le scritture che vi parlano sono quelle principali per voi. Ognuno di noi ha una diversa personalità, un diverso modo di insegnare. Allora, in Apocalisse 13, andiamo lì, Angelina,
sì.
Lì vediamo l'ascesa dell'Anticristo. Verso 1, Angelina.
Poi vidi salire dal mare una bestia che aveva 10 corna e 7 teste, sulle corna 10 diademi e sulle teste nomi blasfemi.
Poi dice che la bestia somigliava a un leopardo, un orso, un leone, cioè sono gli animali che vediamo raffigurati in Daniele capitolo 7. Quindi Babilonia era il leone, Medo-Persia era l'orso e c'era anche il leopardo che era la Grecia. Ecco, e qui in Apocalisse 13 c'è questa bestia, c'è questa caratteristica dell'orso, del leopardo e del leone. Mm-hmm. Cioè appunto è la stessa bestia, suddivisa in diversi imperi, leone, Babilonia, Medo-Persia era l'orso e poi c'è il leopardo che era Alessandro il Grande, la Grecia, e poi c'era una bestia così mostruosa, la quarta bestia, che il profeta non ha potuto descrivere, troppo mostruosa, ed era Roma. Infatti Roma ha regnato per quasi, esistita circa 1000 anni, ha regnato per mezzo millennio, cioè una cosa, ha distrutto tutte le culture. Infatti ovunque vai nel mondo trovi rimasugli, trovi qualcosa di Roma. La botanica, la medicina, la chirurgia, cioè hanno tutti nomi latini che li trovi in Danimarca, dappertutto li trovi. Le sette teste, che dice di questa bestia che sarà dal mare con sette teste, rappresentano gli imperi mondiali che per mezzo dei quali il diavolo e i suoi vari anticristi hanno dominato e tuttora dominano il mondo. Attualmente dominano tramite il sistema sanguisuga finanziario e bancario che nelle profezie è rappresentato dal terzo cavaliere nero del terzo sigillo di Apocalisse capitolo 6. Ci siamo fino a qui?
Sì.
I sette imperi per l'esattezza sono, fratelli nuovi, ascoltate, rispettivamente le sette teste del dragone: Egitto, Assiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma. E che sarebbe il sesto? Il settimo e ultimo impero non è ancora arrivato, come appunto è scritto. Angelina, ce l'hai poi Apocalisse 17:10,
sì.
Che ti ha dato delle scritture.
5 sono caduti, uno è, l'altro non è ancora venuto, e quando sarà venuto dovrà durare poco. Apocalisse 17, verso 10.
Ecco, quindi fino adesso ci sono stati sei imperi mondiali. Non regionali, non l'impero britannico, l'impero dei Maya, l'impero della Cina, no. Imperi mondiali che controllavano tutto il mondo conosciuto.
Ed erano questi che tu hai citato prima?
Sì, il mondo conosciuto dal punto di vista di Israele, che Israele è il centro del mondo, Gerusalemme è diciamo il cardine, che tutto il mondo gira intorno a Israele. Vedete adesso i problemi principali del mondo, che adesso la guerra in Ucraina sta terminando, forse qualcuno si è convinto, però adesso inizia, continuano a parlare ogni giorno, tutti i giornali, sempre di Israele. Israele lo odiano, lo amano, ma devono parlare, tutto incentrato intorno a Israele, perché il diavolo sa che Gerusalemme sarà il centro di Dio, la città di Dio, nel millennio, lo vediamo in Zaccaria 14, e il diavolo cosa fa? Vuole distruggere Gerusalemme. L'anticristo si siederà come Dio a Gerusalemme nel Tempio che ancora non c'è. Apocalisse 17:10, allora Va bene, leggimela Angelina, questo l'hai letto?
Sì.
L'hai letto questo?
Dice che 5 sono caduti, 5 imperi, uno è e l'altro non è venuto.
Quindi uno è Roma, Roma c'è ancora. Roma sta ancora dominando il mondo attraverso le nazioni che ha civilizzato o incivilizzato, dipende dai punti di vista, cioè diciamo l'America è un prodotto dell'Europa, la Russia era sotto Roma, Magog, il nord del Mar Nero, ci abitavano gli sciti, va bene, che fa parte adesso è Russia e Magog.
Ma quando dice uno è, si riferisce al tempo quando è stata scritta questa profezia di Apocalisse?
Sì, profezia questa data 96 dopo Cristo, dice uno è ed era Roma.
Sì.
E uno non è ancora venuto, ancora oggi, 2025, non è ancora venuto. Questo è l'anticristo che dominerà il mondo, e siccome questo dragone che domina il mondo, dov'è che parla che domina il mondo? Apocalisse 12, Apocalisse 17, c'è un dragone. E questo dragone in ambedue i capitoli è rappresentato da un colore, Angelina?
Scarlatto.
Scarlatto e o rosso. Rosso o scarlatto, come preferite. Va bene, quindi sta arrivando. Arriverà. Perché rosso? Che dominerà il mondo tramite il socialismo. Il socialismo ha già preso tutto il mondo, ci manca poco. Cioè nella resurrezione del comunismo, del marxismo, dell'Unione Sovietica, però l'Unione Sovietica adesso sarà mondiale e il centro è Magog. Siamo in fase d'arrivo sta arrivando il settimo impero mondiale, sarebbe la peggiore testa di tutti, che è rappresentato dalla bestia anticristo, che abbiamo letto adesso Apocalisse 13:1, che sorge dal mare. Allora il mare dei popoli, perché Apocalisse 17, andiamo lì verso 15, Angelina, ci dice cosa sono le acque del mare da dove la bestia sorge, andiamo lì.
Poi mi disse, le acque che hai viste sono popoli, moltitudini, nazioni e lingue, Apocalisse 17 verso 15.
Allora, questo ci dice che l'anticristo sarà... Non sarà una specie di Mussolini della sua marcia su Roma, non sarà un colpo di Stato, ma sarà eletto, sostenuto da popoli, moltitudini, nazioni e lingue. Ci siamo?
Quindi lo vorranno proprio al potere. Ma come inizierà la sua ascesa al potere mondiale?
Come inizierà? Le profezie ci dicono, andiamo a Daniele 11, verso 21, dice, ci sei?
Sì.
21. Verrà senza?
Verrà senza rumore e si impadronirà del regno a forza di intrighi.
Sta parlando del regno mondiale. Allora, senza rumore, cioè senza... Non è Mussolini che va a Roma e fa la marcia su Roma. Tutto il mondo ne ha parlato. No, no. Arriverà a forza di intrighi, di inganni. 23. Egli agirà?
Egli agirà con frode e giungerà al potere con poca gente. Daniele 11, 21 e 23.
Quindi non è che arriverà al potere con carri armati, no, arriverà con poca gente e poi si allargherà a macchia d'olio con l'aiuto del diavolo. Daniele 8, 24 e 25.
Il suo potere si rafforzerà, ma non per la sua propria forza.
Ecco, non è per la propria forza. La forza di chi? Qualche disco volante. La forza del diavolo. Capito? Non è forza sua, del diavolo.
Sì.
Egli sarà?
Egli sarà causa di rovine inaudite. Prospererà nelle sue imprese. Distruggerà i potenti e il popolo dei santi.
Attenzione, popolo dei santi, perché non dice cristiani o ebrei? Perché comprende entrambi, ebrei e cristiani, il popolo dei santi, un nome che li raggruppa tutti e due. Gli ebrei sono santi? Beh, gli ebrei che Dio sa che si convertiranno, sì, 25.
A motivo della sua astuzia, la frode prospererà nelle sue mani, il suo cuore si inorgoglierà, distruggerà molte persone che si credevano al sicuro.
Ok, per esempio,
Daniele 8, 24 e 25.
Chi si crede al sicuro? Nazioni potenti come, che ne so, l'America, eccetera, così.
Ah, sì.
Ma è per esempio anche la falsa sicurezza che i falsi profeti propagano nelle chiese cristiane. Poi ci sono le chiese dell'8 per 1000, loro sono sicure perché c'è l'8 per 1000 che possono continuare a grattarsi lo stomaco.
Oppure si credono al sicuro perché loro hanno fede che Dio li rapisce prima. Loro sono protetti, hanno fede.
Sì, si attaccano al tram.
Si credono al sicuro.
Sarà esperto in intrallazzi, cospirazioni nei corridoi, riunioni segrete, accordi ingannevoli. Quindi a motivo della sua astuzia la frode prospererà nelle sue mani.
E cosa farà subito dopo che prenderà il potere?
Dopo che prende il potere? Beh, in Daniele 11 vediamo 5 guerre che lui farà. Sono tutte listate. Daniele 11, l'anticristo comincia dal verso 21.
Quindi viene nel nome della pace e subito fa le guerre?
Sì, viene nel nome della pace. Oggi tutto quello che... tutti i mali del mondo a livello politico e militare, tutti vengono perpetrati nel nome della democrazia e della pace. Tutti. L'America è andata in Vietnam per difendersi, è andata in Iraq, Afghanistan, adesso sono i rimasugli della guerra in Ucraina. Tutto per la pace, tutto per la difesa. Cioè imbroglioni. E l'anticristo... farà così, no?
Esperto in inganni, dice.
Sì, verrà per fermare tutte le guerre.
Sì.
Quindi, ma il grande atto clamoroso che lo lancerà all'anticristo sulla scena e alla fama mondiale sarà Daniele 9:27. Cosa dice Angela?
Egli stabilirà un patto con molti per una settimana.
In ebraico una settimana si dice Shabua, vuol dire sette. E lo usano per anni.
Cioè un patto per sette anni?
Sì, in ebraico per dire un anno dice un tempo, due tempi, due anni. E per dire sette anni si dice una settimana. Allora, poi mezzo alla settimana?
In mezzo alla settimana?
Ecco, quanti è mezzo alla settimana? Tre anni e mezzo, no?
Sì. Farà cessare sacrificio e offerta.
Cioè, quale offerta? Sacrificio ebraico nel tempio che non c'è, che sarà costruito. E?
Sulle ali delle abominazioni verrà un devastatore.
Chi è? È lui. Chi è il devastatore? Lui, l'anticristo. È lui che è perché mette l'abominazione, no? E il devastatore?
Il devastatore?
Chi è? L'anticristo?
Commetterà le cose più abominevoli finché la completa distruzione che è decretata non piombi sul devastatore.
Capito? Cos'è che piomberà sul devastatore? Qui sta parlando della distruzione e punizione di Dio contro di lui e contro il diavolo che avverrà al finale e che è chiamata Armageddon. Quindi la distruzione che è profetizzato Daniele 9:27, che è decretata, è Armageddon.
Mm-hmm.
Però torniamo alla rottura del patto. Daniele 11 al 31.
Per suo ordine, delle truppe si presenteranno e profaneranno il santuario, la fortezza, sopprimeranno il sacrificio quotidiano e vi collocheranno l'abominazione della desolazione.
Okay.
Daniele 11, 31.
Ok, capito? Collocheranno l'abominazione della desolazione nel tempio che non c'è ma che ci sarà. Questa abominazione sarà una specie di immagine desecrabile, cioè... che offende, che è una profanazione, una bestemmia. E l'immagine, l'abominazione di Daniele 11:31, io credo che sia la stessa immagine di Apocalisse 13, che il falso profeta dirà al mondo di costruire un'immagine dell'anticristo. Probabilmente, dico io, sarà un computer azionato dalle AI. Italiano IA, intelligenza artificiale, che il mondo stolto ha già creato questa immagine, cioè che sarebbe l'intelligenza artificiale che metti in un computer. Computer che può somigliare a qualunque cosa, a un uomo, all'anticristo, quello che ti pare. Lo stolto mondo ha già creato l'immagine, un po' come le vittime dei nazisti che facevano scavare le fosse, le tombe, le fosse, alle loro stesse vittime. Il mondo si sta costruendo la corda per impiccarsi. Ha creato l'intelligenza artificiale. Ora, leggiamo di questa abominazione o immagine della bestia. Leggiamo questo in Matteo 24, 15 e 16. e 21 e lo vediamo in Apocalisse 13, 14 e 15. Parla dell'abominazione Matteo 24 e dell'immagine della bestia in Apocalisse 13, 14 e 15. E questa immagine causerà, sarà la causa, il motivo che ci saranno guerre mondiali, persecuzione mondiale contro i cristiani, che è già iniziata, basta che leggi i giornali tutti i giorni, qua che succede in Nigeria, li stanno uccidendo a centinaia.
Sì.
Attaccano una chiesa e le ammazzano tutti. Il presidente islamico dice no, questo qui sono beghe tra di loro. E quindi ora già vediamo gli esempi di come sarà la tribolazione. In Nigeria è già cominciato per loro. Quelle lì sono le avvisaglie di quello che sta per venire a livello mondiale e moltissimo in Europa, che ormai è già infiltrata dagli immigrati. No? Guarda, qui abbiamo un rapporto, cioè qui, che è pubblicato da World Watch List 2025, quindi una lista del World Watch, sentinella mondiale, per questo anno. Cos'è che dice il giornale, Angela?
Dice, the World Watch List is Open Doors' annual ranking of the 50 countries where Christians face the most extreme persecution.
Ok, allora, questa lista di sentinella mondiale, World Watch, dice, ci dà una lista delle 50 nazioni dove i cristiani vengono perseguitati in modo estremo e anche uccisi. Queste foto le ho messe sulla radio.
Sì, sì, sì.
Che ce n'è una, mi leggi quello, il genocidio dei cristiani.
Il genocidio dei cristiani, 1894 fino a 1924, la guerra dei turchi per creare uno stato islamico puro.
Puro. Quello è semplice, ammazzare tutti e rimangono solo loro. Nel 1915 circa 1,5 milioni di armeni furono massacrati. E qui c'è una foto di una chiesa cristiana con la croce bombardata, dove sono stati uccisi quasi tutti. E in Apocalisse 8 e 9 leggiamo che ci saranno talmente tante guerre e anche atomiche, che i morti si conteranno a miliardi. Solamente in una guerra dell'anticristo morirà un terzo dell'umanità, e quindi più di 2 miliardi. Una guerra moriranno 2 miliardi, profetizzato, non lo sto dicendo io. Apocalisse 9 dice un terzo dell'umanità morrà, lo ripeto in due scritture. Apocalisse 9. Ora, per questo motivo che Gesù ha detto, Angelina, Matteo 24, 22.
Se quei giorni non fossero stati abbreviati, nessuno scamperebbe, ma a motivo degli eletti, quei giorni saranno abbreviati. Matteo 24, verso 22. Abbiamo letto anche in Apocalisse 17, 10 che l'ultimo impero, quello dell'Anticristo, dovrà durare poco. Quindi i giorni saranno abbreviati a quanto?
42 mesi. Apocalisse 13, 5 dice 42 mesi. Ecco, ha scritto che le armate che profaneranno il santuario che sarà costruito, il Tempio in Gerusalemme, Daniele 11, 31, le armate che invaderanno il Tempio, diciamo, però la costruzione è profetizzata. Quindi mi aspetto che queste armate saranno le truppe delle Nazioni Unite, dell'ONU. Quando dice delle armate saranno dalla parte sua, dell'Anticristo, mi aspetto che sono armate internazionali delle Nazioni Unite, truppe di pace, virgolette, cosiddette. Allora, guarda, qui abbiamo delle foto di archivio, ho messo anche queste.
Sì.
Questi sono i caschi blu, le truppe dell'ONU.
Mm-hmm.
Niente di più facile, visto che solamente nel blocco islamico vi sono 70 nazioni sempre solidali tra di loro, sempre contro Israele. Va bene, infatti fino a ieri ci dicevano 70.000 morti a Gaza, quando è finita la guerra non hanno trovato niente. 70.000 cadaveri, dove sono? Quindi attenzione alla propaganda. Allora, Gesù ci parla di questa abominazione e delle sue conseguenze. Matteo 24, Angelina, 15 a 22.
Quando dunque vedrete l'abominazione della desolazione, della quale ha parlato il profeta Daniele, posta in luogo santo, chi legge faccia attenzione.
Cioè, questo è Daniele 11:31. Il luogo santo nella Bibbia è solo uno, il tempio ebraico, che ancora non c'è, ma dovranno costruirlo. Allora Gesù continua.
Chi legge faccia attenzione. E verso 21, perché allora vi sarà una grande tribolazione quale non v'è stata dal principio del mondo fino ad ora, né mai più vi sarà. Se quei giorni non fossero stati abbreviati, nessuno scamperebbe, ma a motivo degli eletti, quei giorni saranno abbreviati. Matteo 24, versi 15, 21 e 22.
Amen. Daniele 8, 23 a 25, sorgerà?
Sorgerà un re dall'aspetto feroce ed esperto in intrighi. Il suo potere si rafforzerà, ma non per la sua propria forza.
Ma la forza del diavolo, Apocalisse 13, 2, dice il dragone gli diede il suo potere. Egli sarà
causa di rovine inaudite, prospererà nelle sue imprese, distruggerà i potenti e il popolo dei santi. A motivo della sua astuzia, la frode prospererà nelle sue mani. Il suo cuore si inorgoglierà, distruggerà molte persone che si credevano al sicuro. Questo l'abbiamo spiegato.
Sì, che vi ho spiegato che questo comprende anche le chiese scaldapanche. Distruggerà.
Sì.
Molte persone che si credevano al sicuro, compreso le chiese scaldapanche.
Mm-hmm.
Va bene. Si ergerà?
Si ergerà pure contro il principe dei principi.
E chi è questo? Gesù Cristo. Ma?
Ma sarà infranto, senza intervento umano.
Qual è? Amen. Qual è l'intervento non umano che distruggerà l'anticristo? Armageddon.
Alleluia. Daniele 8, da 23 a 25.
Amen. Infatti vedi anche il secondo Tessalonicesi 2, 4, si mette come Dio nel Tempio. E a questo punto sarà lui, come dice la profezia,
l'avversario che si innalza sopra tutto ciò che è chiamato Dio o oggetto di adorazione, tanto da porsi a sedere nel tempio di Dio come Dio, mettendo in mostra se stesso e proclamando di essere Dio.
Ecco, secondo Tessalonicesi 2:4. E il mondo lo seguirà come ha sempre seguito ogni altro criminale,
sì.
Alto locato, losco figuro, che il maligno ha mandato a ingannare il mondo, cioè i vari Hitler, Stalin, Mussolini e compagnia bella. Ecco, il mondo seguirà, sì, il mondo segue sempre i suoi carnefici, quelli che lo guidano alla morte. Adesso stanno seguendo Zelensky che nel nome della democrazia vuole far morire tutti i giovani ucraini. Povero, stolto. Un'immagine dell'anticristo che viene. Apocalisse 3, Angelina, verso 3.
E tutta la terra, meravigliata, andò dietro alla bestia e adorarono la bestia. Apocalisse 13, verso 3.
E questo è quello che avverrà. È inutile leggere i giornali per capire se il Corriere della Sera ti dice che cosa succederà, ma che sappiano. Quindi per quelli che lo seguiranno, non si tratterà di iscriversi al partito fascista o comunista o nazista, ma grazie alla tecnologia senza Dio, marchio della bestia, io credo microchip, dovranno dare l'anima al diavolo. Come quei, vedi, cantanti di Hollywood che dicono io ho dato l'anima al diavolo e sono diventato famoso. Dicono questo, ma molti. Allora, Apocalisse 13... Allora, 16 e 18, Angelina, mi leggi quelli?
Obbligò tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri,
liberi e schiavi,
a farsi mettere un marchio sulla mano destra o sulla fronte. Nessuno poteva comprare o vendere se non portava il marchio, e il numero è 666. Apocalisse 13, versi 16 a 18.
Fratelli che hanno fatto corso biblico, queste cose le sanno, abbiate pazienza, dobbiamo insegnare i fratelli nuovi, va bene? E la chiamata di Dio è questa, in quel tempo lì, questa sarà la chiamata di Dio per noi. Apocalisse 14, 12 e 13, qui è la costanza?
Qui è la costanza dei santi che osservano i comandamenti di Dio e la fede di Gesù.
Quindi non si tratterà più di fare delle belle canzoncine allegre la domenica mattina mentre scaldiamo le panche, ma di dare realmente la vita, morire per il Signore. Si tratterà di questo. Ci stiamo addestrando? La risposta è no. Poi?
Poi udì dal cielo una voce: beati i morti che d'ora in avanti muoiono nel Signore.
Sì, dice lo Spirito.
Sì, dice lo Spirito, perché le loro opere li seguono. Apocalisse 14, versi 12 e 13.
Capito? Dio dice, non è beato chi si siede a grattarsi lo stomaco, beato chi muore per me.
Oh wow, chi mantiene la fede.
Daniele 11, 45.
Una
allora,
domanda.
Andiamo al finale, alla fine tutta la corsa dell'Anticristo.
Sì, quindi abbiamo detto che l'Anticristo avrà potere mondiale per 42 mesi?
Sì. E, 7 anni dura il suo cammino. Sette
sì.
anni.
Però tutta
solo che
la
a metà
terra...
dei 7 anni rompe il patto, ma già nei primi 3 anni e mezzo ci sono già, diciamo, 3 guerre ci sono. Va bene? 3 guerre ci sono. E le altre 2 terribili vengono nei secondi 3 anni.
Ma tutta la terra segue la bestia per 3 anni e mezzo?
No.
No?
No. No. Solamente l'Europa, le 10 nazioni, la Russia, l'Islam... la Cina, solamente quelli. L'India è sempre a metà e metà.
E quando dice che gli ha dato potere per agire per 42 mesi, agire in cosa?
Agire di fare guerre, uccidere, distruggere, fare guerre atomiche, combattere contro l'Occidente, capeggiato dall'America, che nei primi 3 anni e mezzo l'America è seguita dall'Europa. Poi nei secondi 3 anni e mezzo l'Europa volta a gabbana e si unisce alla Russia. Capito? Per questo che nello spirito gli europei lo sentono. Qui o l'Europa, o noi prendiamo controllo sulla Russia, o la Russia prende controllo su di noi. Per questo che Macron, questa settimana scorsa, è andato alla TV e i suoi generali, i capi, i massimi, massima autorità del governo, il capo degli eserciti francesi, ha detto: i giovani francesi si preparino a morire.
Ai, ai, ai.
Dovete prepararvi a morire per la gloria della nazione. Ma perché non ci vai tu a morire? E lui il generale lì a bere il tè nei suoi quartier generali, a bere whisky con le sue segretarie, con tacchi a spillo, e voi andate, armiamoci, ma voi andate. Questi capi di Stato non vanno mai in prima linea. Non è una volta che Giulio Cesare, cioè anche Re Davide e anche i re, come Carlo Alberto di Torino, del Regno d'Italia, andavano davanti ai soldati e a volte morivano. Questi qui se ne stanno nel loro ufficio aria condizionata, sono lì a Bruxelles con i loro stipendi di 20 e 30 mila euro al mese. Quando un operaio non li guadagna in un anno, loro in un mese li prendono. Mercenari. Ha detto 11.45?
No.
Daniele 11.45.
L'Anticristo pianterà le tende del suo palazzo fra il glorioso Monte Santo.
E qual è? Allora, Monte Santo nella Bibbia ce n'è solo uno, Monte Moria, dove Abramo offrì Isacco.
Tra il glorioso Monte Santo e i mari.
I mari cosa sono? Cioè, qui c'è la località specifica, cerchiamo di capire, dove l'Anticristo piazzerà il suo quartier generale. Va bene, dice tra il Monte Santo, Monte Moria, dove Abramo offrì Isacco, cioè dove. E i mari. I mari quali sono? Sono il Mar di Galilea, il Mar Morto, il Mar Rosso e il Mar Mediterraneo. Tra i mari, in altre parole, Gerusalemme. Va bene? E quindi questo nel canto l'abbiamo messo, questo, perché bisogna spiegare anche che la gente possa capire. Allora, e giunge il giorno del Signore, va bene, che per mano di Cristo e dei suoi santi, ad Armageddon, nessuno lo potrà aiutare. Infatti dice Daniele 11.45,
giungerà la sua fine e nessuno gli darà aiuto. Daniele 11.45.
Ecco. Nessuno potrà aiutare, perché chi potrà aiutare l'Anticristo ad Armageddon, dove Apocalisse 19:20 dice la bestia fu presa, la bestia Anticristo, insieme al falso profeta, e furono gettati tutti e due nello stagno di fuoco vivi. Se dice vivi, vuol dire che di solito, per misericordia, Dio li fa morire prima quelli che vanno all'inferno. Non vanno lì a gridare, a strillare, per trilioni e trilioni di anni a strillare. Ma tu provi a mettere la mano sul fuoco e tienila lì, cioè, alcuni minuti. Immagini per l'eternità bruciare. Ma il Signore ha misericordia anche del diavolo, anche dei demoni. Alleluia.
E a questo punto che succede?
Arrivano i nostri. Sai quei film con la tromba, arrivano i nostri a cavallo di un cavallo? Ecco, arrivano i nostri a cavallo di un cavallo, ma sono cavalli celesti però. Arriva Gesù, alleluia.
Amen.
Oh, Apocalisse 19, 11 al 21, quando l'Anticristo ha conquistato Gerusalemme, ha conquistato Israele, le sue armate che in Apocalisse capitolo 9 ci dice sono, Angela, nel numero di 200 milioni.
Sì.
Lo dici? Ci dà il numero. 200 milioni sono. Mm-hmm. Entrano in una località, una grande, grande valle a nord di Israele. Questa valle si chiama la valle di Esraelon o di Armegiddo, che è conosciuto come Armageddon. Io una volta sono andato a cercare in tutte le cartine possibili e immaginabili dove è scritto Armageddon.
Hai trovato?
Non esiste.
Non esiste.
Armageddon esiste solo in Apocalisse capitolo 16, perché Armageddon è un anagramma, è un'abbreviazione della valle di Esraelon e di Armegiddo, e quella è una città, che sarebbe l'entrata per andare in Armageddon proveniente dalla Siria, da dove le armate arriveranno. Allora, tra Armegiddo, che Armegiddo letteralmente in ebraico vuol dire il monte di Megiddo, è una città distrutta, ma è una città. E passi per questo passo montano ed entri in una valle che si chiama Esraelon. Quindi tra Armegiddo e Esraelon hanno messo... per accorciare la lunga storia, Armageddon, hai capito?
Sì.
Ecco, e questo è spiegato anche questo mistero. Dove sei arrivata, Apocalisse?
Hai detto che arrivano i nostri.
Arrivano i nostri. Andiamo dai nostri. Sai quando arrivano i nostri, sei circondata, sei in quei film di Hollywood, circondata dagli indiani, ecco, che stanno catturando tutte le donne, eccetera. Gli uomini li scalpano. Le donne le mettono a cavallo, le portano via. E proprio quando proprio ce l'hanno quasi fatta gli indiani, una tromba. Arrivano i nostri. Ecco la gloriosa cavalleria americana che arriva sempre al momento giusto nei film di Hollywood. Leggiamo che quando arrivano i nostri, i veri nostri. Angelina, Apocalisse 19, 11 a 21.
E vidi il cielo aperto.
Aperto il cielo, ragazzi, come una pergamena, dice.
Ed ecco un cavallo bianco, e colui che lo cavalcava si chiama
il fedele, il verace, e giudica e guerreggia con giustizia.
Amen.
Quindi c'è anche la guerra giusta. Qual è? Solamente quella che combatte Gesù è giusta. Tutte le altre sono sbagliate. 13.
Egli era vestito di una veste intrisa nel sangue e il suo nome si chiama la parola di Dio.
Perché intrisa nel sangue quando di solito lui c'ha una veste bianca, azzurra? Perché? Perché qui è il momento del sangue.
Oh, sì.
È il momento di uccidere tutti quelli che seguivano la bestia, tutti marchiati. E dietro al cavallo bianco di Gesù chi cavalca? I cristiani.
I fedeli.
I fedeli. Noi cavalchiamo, noi chi di noi? Io o te?
E chi lo sa?
Se saremo fedeli, adesso, subito, di corsa, non fedeli a scaldare panche,
no.
Non fedeli a battere le mani a qualunque falso profeta che predica dal pulpito, ma dobbiamo selezionare, non tutti i pulpitanti, chi sono i pulpitanti? Quelli che predicano dal pulpito. Va bene, sono veramente veri predicatori. Alcuni sono farisei di professione. Posso essere io, chiunque. E allora che fai? Guardare ai frutti. Non le chiacchiere dei ciarlatani. Allora, se saremo fedeli, ora custodiamo l'olio di Dio nelle nostre lampade. Come va? Sai quando tu prendi la macchina per fare un viaggio anche lungo, Cosa controlli, Angela?
The tires, the water, the oil.
Dice le gomme, l'acqua e l'olio.
And brava. You pack. Angela. You pack your bag.
Sì. Eh?
And the diesel, Jasmine said.
Dice anche il diesel, dice Jasmine. Quindi, allora, stiamo per entrare in un viaggio del tempo della fine. Controllare l'olio nelle nostre lampade. Vergini, non siate stolte. Non c'è tempo per mettere l'olio nella lampada perché sono troppo occupato a poltrire su una poltrona, a battere le mani a un predicatore qua che vende libri. Bravo, bravo. Sì, quando arrivano i problemi, vai dal predicatore se riesci a trovarlo. Ma non lo trovi neanche adesso. Telefona a questi grandi predicatori se ti rispondono al telefono. Se ti risponde al tuo email. Non lo trovi neanche adesso, vuoi trovare una tribolazione. Tribolazione, questi saranno, si saranno dileguati come vapore, come neve al sole, se non hanno preso il marchio della bestia. Perché Richard Wumbra diceva, erano i pastori delle chiese che mi tradivano. I pastori delle chiese che lo denunciavano ai comunisti. Dimmi.
Saranno così scioccati che non sono stati rapiti prima della tribolazione, che in Luca c'è una scrittura che dice che il cuore degli uomini verrà meno.
Esatto, quelli sono i giorni di vendetta, che le religioni del diavolo si vendicheranno, andranno in Israele, perché il loro libro sacro dice quando fai una guerra, innanzitutto devi violentare tutte le donne, cominciare con le più belle naturalmente. E quelle che non ti piacciono le vendi come schiavi. Questo è il loro libro sacro. Ti rendi conto che è religione. E allora, controllare l'olio, fratelli. Va bene. Oggi nelle chiese non si usa quando vai nelle chiese. Quando vai dal meccanico, ti controlla l'olio. Signor meccanico, qui metto in moto e esce il fumo dal motore. Come mai? E lui dice, vediamo se c'è un po' d'olio. Ma oggi nelle chiese non controllano l'olio nelle lampade. Tu vai col viso lungo, abbattuto, triste, pieno di guai, e vuoi divorziare, tua moglie non ti può vedere, il marito è peggio. E non controllano l'olio. Volete divorziare? Sì. Possiamo controllare l'olio nel motore, nel cuore, nella lampada delle vergini. Oh, è vuoto. È davvero, ma io non so neanche cos'è l'olio. L'olio deve sacrificarti per la moglie, per il marito, per i figli, devi amarli, devi farli crescere, alla sera ti metti vicino al loro capezzale, va bene, come fa Monia. Monia non fa così.
Sì.
Monia, che è un angelo, è lì alla sera a leggere la parola con i figli. La sera, la mattina, il pomeriggio, quando vuole lei. Lei è una donna così, meravigliosa. Suo marito è cascato in piedi.
Amen.
Capito? È cascato bene. Allora, Angela mi ha detto di non divagare, vero?
Oh sì, te l'ho detto, sì.
Allora andiamo, torniamo al punto.
Allora, dicevi che i cristiani, quelli fedeli, cavalcheranno dietro a Gesù, ad Armageddon.
Sì, certamente. Allora, gli eserciti, vada, verso 14 leggi.
Apocalisse 19. Gli eserciti che sono nel cielo lo seguivano su cavalli bianchi. Apocalisse 19,14.
Allora, chi di noi adesso subito di corso, immediatamente, senza esitare, mette Gesù al primo posto invece dell'ultimo?
Sì.
Al primo posto non vuol dire dopo l'edificio della Chiesa, dopo la Santissima, Sacrissima, Eccellentissima Comunione Protestante, Comunione Cattolica, Comunione Testimoni di Geova. No, al primo posto. Non prima la reliquia, la barba di quel santo, il cadavere di quell'altro in chiesa. Adesso vado a baciare la bara del grande santo in chiesa. Ma cosa vuoi baciare i morti? Ma sei morto anche tu? Fratello Giuseppe, calmati. Mi calmo, ma queste cose fanno girare le trottole qua, caro mio. Insomma, Angela, non è una parolaccia.
Le trottole.
Perché c'è un fratello che ha scritto e dice, fratello, hai detto una parolaccia.
Sì, quella è stata...
Com'è la storia lì?
La settimana scorsa?
La settimana scorsa, no,
o due Giuseppe, settimane fa, non
ti
so.
È scappata una parolaccia. Ma...
Sì, ha detto al minuto 8 della diretta di domenica o domenica scorsa, non so.
Siamo
quale
andati
domenica,
lì, cosa abbiamo scoperto?
Che infatti tu hai detto che cosa vuoi, però lui ha capito un'altra parola, che è una parola brutta in italiano, inizia sempre con la C.
Con la C, sì.
Che cosa vuoi, lui ha capito qualcos'altro,
siccome
ma non era una parola
brutta.
Siccome
mi sono mangiato
brutta.
Mezza parola. Ma che cosa vuoi? Lui pensava che io avessi detto la parola brutta.
No.
Angela, tu mi conosci da un sacco di anni.
Sì.
Ho mai usato quelle parole
no,
io?
No, 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 no. Da quando ti conosco nemmeno una volta hai detto quella parola. Né in inglese né in italiano.
Capito?
No.
Non è il mio stile, grazie. C'ho tante disgrazie, ma questa non ce l'ho.
Don't even dare.
Va bene.
Here there are many people who will tell you something.
Ma in italiano.
I don't know how to say it.
Ok, no, dimmi in inglese che ti traduco.
Don't even dare to use those words in this home.
Dice non ti permettere di usare quelle parole perché qui non te lo permetteremmo.
Qui ci teniamo tanto ad essere educati.
Sì, ci teniamo molto. Certo, perché abbiamo delle donne qui. E insomma, c'ho dei figli e questo è l'addestramento che voglio dargli.
No, ma non ti ho mai sentito
allora
dire quella parola.
Fratello, io ti voglio bene, fratello, ma guarda che ti sbagli di grosso. Era una parola incomprensibile che voleva dire cosa.
Mm-hmm.
Invece di dire cosa ho detto e lui dice ma scusa, non l'ho detto, è tutto registrato.
Sì, è ancora lì registrato.
Va bene. Allora,
allora
Angela
Gesù
manda messaggi.
Gesù torna ad Armageddon.
Dice non dice non andare a raccogliere margherite, dice.
Gesù torna ad Armageddon e che succederà all'anticristo?
Verso 20, Angelina.
E la bestia fu presa.
Ma leggi tutto il riferimento.
Ah,
io abbrevio e sono nei guai perché abbrevio.
Ma perché abbrevi tu?
È così, perché tu mi dici che devo far presto. Apocalisse 19:20, Angela.
Ecco, così chiaro e well said. E la bestia fu presa, e con lei il falso profeta che aveva fatto prodigi per ingannare il mondo affinché ricevessero il marchio della bestia. Questi due furono gettati vivi nello stagno di fuoco che arde con zolfo. Apocalisse 19, verso 20.
Allora, la prossima volta che il diavolo vi molesta e vi manda dardi, frecce infuocate nella mente con pensieri del diavolo, dice, diavolo, ti ricordo che il tuo posto è un lago di fuoco. Vattene, non voglio parlare con te.
E cosa succede con il diavolo? L'anticristo e il falso profeta sono gettati nel stagno di fuoco. E il diavolo dov'è?
Apocalisse 20. Il diavolo è in Apocalisse 20. Che succede al diavolo dopo che l'anticristo va nel lago di fuoco? Il diavolo cosa fa? 1 a 4, Angelina.
Poi vidi un angelo che scendeva dal cielo.
Con cosa aveva in mano?
Con la chiave dell'abisso.
E una grande?
E una gran catena in mano.
In cielo, quando dice catene, sono grosse.
Egli prese il dragone, il serpente antico, che è il diavolo e Satana, e lo legò.
Capite? Non ti sbagliare. Serpente, dragone, diavolo e Satana. Difficile sbagliarsi di chi è che sta parlando qui. Quindi il Signore specifica perché qualcuno è duro di comprendonio.
Poi lo gettò nell'abisso senza fondo, che chiuse e sigillò sopra di lui.
L'abisso senza fondo, abbiamo già spiegato che secondo me, non sono il solo a pensarlo, E il centro della terra, lì c'è la prigione del diavolo. Il centro della terra, nel centro della terra c'è una sfera che è ferro e nickel, hanno anche scoperto il materiale. C'è una sfera nel centro della terra che è contro a qualunque principio di evoluzione. Cos'è? Cioè, è grande come la luna più o meno, come la luna dentro la terra che è la prigione di Satana. Perché non c'è il fondo, Angela? Perché dici senza fondo?
Because it's round.
Ma no. Di in italiano? Perché è rotondo?
Perché è rotondo?
No, non perché è rotondo, perché gira. Il pianeta gira.
Yeah.
Tu hai fatto la scuola alta.
Sì, troppo alte.
E sono io che sono l'ignorante.
Erano troppo alte per me.
Allora, in centro della Terra gira. Quello che è il pavimento adesso, fra 12 ore, diventa?
The top.
In italiano
I don't know
il soffitto, il
yes,
tetto,
that's it.
Quindi dove il diavolo ci ha appoggiato coi piedi stamattina, cioè sarà appoggiato, alla sera, dopo 12 ore, diventa altezza.
Soffitto.
Quindi lui deve spostare la sedia, il tavolo, dipende con la messa.
Yeah, right.
Ci siamo? E in continuazione gira. E allora, siccome il centro della Terra gira con tutta la Terra, e allora è senza fondo. E hanno scoperto che c'è questa sfera di nickel e ferro, va bene, hanno scoperto, da poco. E gli evoluzionisti non sanno più che cosa strapparsi, hanno strappato tutti i capelli. Ma come questo? Ma come? Ma non è possibile. E cari evoluzionisti, voi non avete capito niente. Comunque andiamo avanti, va? Allora ripeti.
Poi lo gettò nell'abisso senza fondo, verso 3, che chiuse e sigillò sopra di lui.
Perché?
Perché non seducesse più le nazioni.
Fino a quando?
Finché fossero compiuti i 1000 anni.
E dopo di che?
Dopo i quali dovrà essere sciolto per poco.
Per quanto tempo?
Per poco tempo.
Per poco. Infatti, per poco tempo vuol dire che cosa succede dopo? Angelo lo sa già. Andrà a visitare il suo collega, l'anticristo, il falso profeta, che sono già in un lago. Il lago di?
Di fuoco.
Oh, capito, fratelli nuovi.
Sì, questo è stato
fratelli nuovi,
20.
Questo vi serve da incentivo, sai cos'è l'incentivo? Un antipasto, uno per stuzzicare l'appetito, per fare il nostro corso biblico. Ci sono dei fratelli intelligenti che l'hanno fatto due volte, perché in effetti qui io ci ho messo 52 anni a capire tutte queste cose. Ho imparato da tutti e poi ho detto basta, adesso seguo lo Spirito Santo e basta, capito? Quindi fate il corso biblico. Quanto costa, Angela?
È gratis.
Vedi, paga costa, offre Angela.
Costa l'amore che avete per Gesù.
Oh.
Quindi abbiamo letto Apocalisse 20 da 1 a 4. E dopo che il diavolo è gettato nel lago di fuoco, cosa succede?
Che qui siamo a Apocalisse 20 verso 4. Leggere.
Poi vidi dei troni, e a quelli che vi sedettero fu data potestà di giudicare.
E chi saranno questi qui?
E vidi le anime dei fedeli che erano stati decapitati per la testimonianza di Gesù e la parola di Dio.
C'è una religione mondiale, anticristo, che odia i cristiani, adesso in Nigeria stanno ammazzando a frotte, che uno dei loro modi prediletti per uccidere è tagliare la testa.
Sì.
Quindi in quel tempo lì taglieranno le teste a bizzeffe. Tra l'altro, posso fare una parentesi, Angelina? Tra l'altro, la morte per decapitazione è la morte più indolore, più semplice, più veloce che c'è. Mm-hmm. Per me, la tribolazione, il Signore permette che tagliano le teste, è un modo bellissimo di andare in cielo.
Perché è più veloce. Sì,
non senti nessun dolore.
Sì.
Ci siamo?
E vidi le anime dei fedeli che erano stati decapitati per la testimonianza di Gesù e la parola di Dio, e che non avevano adorato la bestia, né preso il suo marchio 666 sulla fronte o sulla mano.
Sì, 666 non c'è nella scrittura, però è specificato per i fratelli nuovi.
Brava costoro Angela. Tornarono in vita e regnarono con Cristo per 1000 anni. Apocalisse 20, verso 4.
Gloria a Dio. Gloria a Dio. Amen, amen.
E poi cosa succede dopo questo?
Apocalisse 21, 1 a 7 e chiudiamo, Angela, per farti contenta. Come vedi, sto cercando di mantenere.
Ma questa è la parte bella,
l'orario.
Finalmente. Siamo arrivati alla cosa più bella.
No, perché Angela c'ha una mano sul microfono e l'altra sul cronometro.
Apocalisse 21, verso 1. Poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, poiché il primo cielo e la prima terra erano scomparsi, e il mare non c'era più. E vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo da presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. E udì una gran voce dal trono che diceva: ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini. Egli abiterà con loro, essi saranno suoi popoli, e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, e non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose di prima sono passate. E colui che siede sul trono disse: ecco, io faccio nuove tutte le cose. Poi mi disse: scrivi, perché queste parole sono fedeli e veritiere. E aggiunse: ogni cosa è compiuta. Io sono l'alfa e l'omega, il principio e la fine. A chi ha sete, io darò gratuitamente della fonte dell'acqua della vita. Chi vince erediterà queste cose. Io gli sarò Dio ed egli mi sarà figlio. Apocalisse 21 da 1 fino a 7. Grazie, grazie Gesù. Ti amo, Signore. Gloria a te.
Grazie, Signore, ti vogliamo bene, Gesù. Oh, grazie, Signore, che tu sei il nostro Dio. Signore, che tu non sei un Dio che per andare da te abbia ammazzare e a uccidere. Bisogna, no, tu sei un Dio di amore. Sei venuto a farti uccidere, Signore, per noi. Che Dio, che Salvatore, che Cristo, che Messia. Alleluia, alleluia. Guarda, vidi un nuovo cielo e una nuova terra. Fratelli, se non vi, non state lì a farmi venire mal di testa. Cioè, viene da piangere a vedere come stanno trattando questa terra. In Amazzonia, i polmoni del mondo, la giungla, che gli alberi che danno, rinfrescano, rinnovano l'ossigeno a tutto il pianeta, la stanno tagliando per fare quattro soldi del diavolo. Posso arrabbiarmi un po' qui?
Sure, I guess. Grazie.
Va bene, stanno, preoccupatevi, vediamo in Apocalisse 20, 9 e 10, che Dio brucerà tutto il pianeta, dice. Secondo me sta parlando della superficie, della stratosfera ed anche di sotto la Terra. Il pianeta, la Terra, diventerà una palla di fuoco come il Sole, un piccolo Sole. Poi si raffredderà e ci saranno nuovi cieli e nuova Terra. E poi cos'è che scende dal cielo? La nuova
Santa
Gerusalemme
città,
come una sposa adorna
per il suo sposo.
Alleluia.
Grazie, Signore.
E noi vogliamo vivere lì, ragazzi.
Amen. Sì.
Quanto costa vivere lì, Angela?
Costa tutto il tuo cuore.
Quanti dollari?
No, niente dollari. Tutto il cuore.
Quante ore mi devo sedere? Devo timbrare il cartellino in chiesa? Quanto tempo devo scaldare la panca?
Anzi, devi alzarti, non sederti.
Capito, fratelli tutti?
Amen.
Alziamoci dai fondelli.
Amen.
Allora sentiremo la voce che dice: ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini. Il tabernacolo non è come certe chiese che c'è nel tabernacolo per andare a confessarsi. C'è un armadio che c'è uno vestito da prete da una parte e l'altro vestito da peccatore dall'altra. Il tabernacolo vuol dire tenda, letteralmente. Va bene. E allora dice: asciugherà ogni lacrima dai loro occhi. Quindi, fratelli che adesso piangete per le ingiustizie, marito che è scappato di notte perché era troppo lazzarone, la moglie che gli piaceva lavorare al porto, aspettare i marinai che arrivavano. Va bene. No, non ci saranno più lacrime per queste cose. Non ci sarà più la morte. Sai, quando uno muore, oh, qui c'è il fiore perché è morto. Settimana prossima altri fiori, ma lì non c'è nessuno, lì c'è uno che è morto. Lo spirito è o nell'Hades, luogo di tormento, perché hanno respinto Gesù tutta la loro vita e finalmente Dio li fa contenti. Vanno in un posto che c'è di tutto tranne che Gesù. E poi dice: non c'è cordoglio, non c'è grido, non c'è dolore. Fratelli che adesso state soffrendo, magari il marito è scappato, e siete lì con un bambino, due bambini, tre bambini. Fedeli mogli, grande vostro premio nel cielo, mogli. Mogli, che le mamme hanno un amore speciale per i bambini. Grazie a Dio, perché troppi di noi uomini facciamo veramente schifo, veramente. Guarda, ho sentito storie anche nella nostra chiesa, dolci sorelle che dice: mio marito è scappato, è andato trovare una donna che lo faccia più contento. Ne devi girare di bordelli per trovare. E allora cosa dice Dio? Dice: ecco, verso 5, io faccio nuove tutte le cose. E poi mi disse, a scanso di equivoci, Dio dice, a scanso di equivoci, per la cronaca, per inciso, scrivi, perché queste parole sono fedeli e veritiere. E aggiunse: ogni cosa è compiuta. Alleluia. Amen. Mi devo fermare, fratello, non posso, perché
alleluia, grazie,
il mio tempo,
Signore,
è corto. Amen. Però è bello soffermarsi, meditare. E qui siamo in Apocalisse 21, fratelli, dall'1 al 7. Meditateci voi, fratelli, quando stasera, se siete in campagna, vi sedete lì a vedere le nuvole, a prendere una tazza di tè insieme a Gesù. cercate di prendere una tazza di tè o caffè o cappuccino, quello che volete, insieme a Gesù tutti i giorni, e parlategli. Stavo ascoltando una testimonianza, c'era uno che ha detto: le persone che parlano ad alta voce pensano ad alta voce quando sono sole. Le persone che quando sono sole parlano ad alta voce sono più profonde. E io aggiungo, se parli a Gesù, sì.
Sì.
Vabbè,
sì.
Perché anche i pazzi parlano da soli.
È vero.
Parlate con Gesù, fratelli, parlategli, che lui vi risponde. Angelina, a te il microfono. Fratelli, grazie. Nel nome di Gesù Cristo, fammi concludere in preghiera. Sì, a forte richiesta di Angela, che vi ama tanto, ho messo questo canto in un messaggio, e ho messo questo messaggio in un canto.
Amen.
Quindi potete con calma ascoltarli di nuovo, perché queste cose sono vere e sono veraci. Grazie, Signore.
Amen.
Sono veraci, sono vere.